Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il programma di SBS Italian in diretta o in podcast. Con voi oggi Massimiliano Gugore.
It pains me to announce that I have no option but to resign from the office of Premier. Resigning at this time is against every instinct in my being and something which I do not want to do. I love my job and I love serving the community, but I have been given no option following the statement that's been issued today.
Era molto emozionata Gladys Berejiklian quando lo scorso venerdì ha annunciato le sue dimissioni da Premier di New South Wales, in seguito alla rivelazione che il servizio di monitoraggio anticorruzione dello Stato sta indagando su una presunta violazione della fiducia pubblica. Nonostante fossero noti da tempo i problemi sorti dalla sua relazione con il parlamentare Daryl Maguire, con presunti favoritismi nell'assegnazione di fondi nel suo seggio elettorale di Wagga Wagga, l'annuncio è arrivato a sorpresa, con quella che la Premier ha definito una pessima tempistica, vista la situazione in evoluzione nello Stato sul fronte della pandemia. Fonti danno già per certa la nomina di Dominic Perrottet come successore a leader politico liberale in New South Wales, ma le votazioni dovrebbero avvenire a partire da domani. Ne parliamo ora con Paul Scutti, commentatore di politica federale australiana. Buongiorno Paul, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e un buongiorno agli ascoltatori.
Paul, allora, è praticamente certo l'arrivo di Dominic Perrottet alla guida del New South Wales o ci potrebbero essere ulteriori sorprese?
Beh, sembra fatta per il ministro del tesoro, Perrottet è vicinissimo alla successione di Gladys Berejiklian. Ad aprire la strada Perrottet è stato prima il beneplacito dell'ex primo ministro John Howard e poi il fatto che il ministro dei trasporti Andrew Constance, che era un altro dei papabili alla successione, abbia invece deciso di lasciare la politica statale per candidarsi alle prossime elezioni federali. E adesso è di queste ore la notizia che un accordo sarebbe stato trovato all'interno del Partito Liberale e Perrottet sarà quindi con tutta probabilità eletto Premier domani, con Stuart Ayres come vice e Matt Keane come ministro del Tesoro. Il ministro della pianificazione urbana Rob Stokes intenderebbe comunque candidarsi domani. Vedremo quindi cosa accadrà nelle prossime ore. Se Perrottet dovesse spuntarla, diventerebbe il premier più giovane nella storia del New South Wales. Perrottet ha solo 39 anni, è un cattolico devoto, 6 figli, scettico sui cambiamenti climatici e la sua nomina interromperebbe quindi la tradizione di moderati alla guida del governo statale. Proprio per riequilibrare le forze all'interno del Partito Liberale, Perrottet quindi ha scelto come ministro del Tesoro Matt Keane, che è stato ministro per l'energia e per l'ambiente, che è noto per le sue posizioni progressiste invece in tema di lotta ai cambiamenti climatici. Quindi grossi movimenti in New South Wales, le dimissioni della Berejiklian ovviamente, come abbiamo appena sentito, sono state solo all'apparenza sorprendenti, in realtà già da mesi si ricorrevano voci su una possibile uscita della Premier. Premier Berejiklian che ha pagato, questa indagine della Commissione contro la corruzione, che quindi è riuscita a eliminare un altro premier nella storia del New South Wales, prima Nick Greiner, poi Barry O'Farrell solo per una bottiglia di vino e adesso è toccata invece alla Berejiklian.
Grazie Berejiklian che ha fatto anche riferimento a questa fase di transizione nello stato di New South Wales. Vogliamo ricapitolare Paul qual è la situazione ora nello stato anche sul fronte dei vaccini?
Sì, ieri c'è stato fortunatamente un calo drammatico dei casi, 667 contagi, purtroppo altri 10 decessi, ma per quanto riguarda il numero delle infezioni si tratta del dato più contenuto da metà agosto. Il ministro della Sanità, Brad Hazard, ha comunque esortato la popolazione a non abbassare la guardia proprio adesso e Hazard ha anche spiegato nel dettaglio le nuove regole sulla quarantena e sulle vaccinazioni che entreranno in vigore tra una settimana, vale a dire quando il New South Wales avrà superato la soglia critica del 70% della popolazione adulta completamente vaccinata. Quindi queste le novità. Chi ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino dovrà isolarsi per 7 giorni e non più 14 in caso di contatto con una persona infetta. Le regole non cambiano invece per chi non è vaccinato, quindi 14 giorni di auto-isolamento. E dall'11 ottobre solo chi è completamente vaccinato potrà accedere alle attività commerciali e a tutti quei luoghi ritenuti non essenziali. Spetterà a queste attività commerciali controllare lo status vaccinale dei clienti, però il ministro della Sanità ha tenuto a precisare che far rispettare le regole è comunque compito delle forze dell'ordine. Hazard, insomma, ha invitato la popolazione ad usare il buon senso in questa fase di transizione.
Vi ricordiamo che siamo in collegamento con Paul Scutti, commentatore di politica federale australiana. E l'altro stato maggiormente coinvolto nella pandemia della variante Delta del Covid-19, lo sappiamo, è il Victoria, che ha visto numeri davvero alti di infezioni nei giorni scorsi. Paul, quali sono le ultime e siamo ancora sulla buona strada per riaprire entro fine ottobre?
Quella è la speranza, perché comunque le vaccinazioni stanno proseguendo a ritmo sostenuto in Victoria. Siamo all'82% degli adulti ha ricevuto almeno una dose, il 52% due, e adesso il governo ha anche deciso di accorciare l'intervallo tra prima e seconda dose per quanto riguarda il vaccino Pfizer. L'intervallo era di 6 settimane, adesso è stato portato a 3 settimane, quindi questo dovrebbe accelerare i tempi. Però i contagi continuano a superare quota 1000 al giorno, ieri ce ne sono stati altri 1220. I test fortunatamente sono a livello record, quasi 150.000 tamponi in appena 2 giorni. La speranza adesso è che il Victoria segua un po' l'andamento del New South Wales, quindi quando il New South Wales è arrivato più o meno ha superato circa il 60% di persone, di adulti completamente vaccinati, i casi hanno cominciato a calare, quindi la speranza è che anche il Victoria possa proseguire adesso questa traiettoria. Il Premier Daniel Andrews da parte sua ha annunciato che saranno comunque aumentati i posti letto nelle terapie intensive dello Stato. L'opposizione liberale ha chiesto intanto nuovamente di eliminare il coprifuoco, però Andrews ha respinto la proposta, affermando invece che i dati dimostrano che il coprifuoco serve a limitare i contagi.
Paul, siamo partiti con l'annuncio bomba delle decisioni di Gladys Berejiklian, che ha quasi oscurato un altro annuncio attesissimo arrivato lo stesso giorno, quello della riapertura dei confini internazionali. Sono ancora molti i punti da chiarire, ma che cosa è stato deciso a proposito?
Sì, il primo ministro Scott Morrison ha annunciato che a partire da novembre i cittadini e i residenti permanenti completamente vaccinati, inclusi i familiari, potranno uscire liberamente dal paese e al rientro dovranno autoisolarsi a casa per 7 giorni, quindi invece dei 14 giorni in albergo che sono attualmente richiesti. L'implementazione di queste misure toccherà però a stati e territori, quindi ci possiamo aspettare che ci saranno differenze per quanto riguarda le tempistiche, questo in base al livello delle vaccinazioni. New South Wales e Victoria sono vicini alle soglie critiche e per novembre dovrebbero aver superato l'80% di persone, di adulti completamente vaccinati, più lontani Queensland e Western Australia, però è possibile che ci sarà un'accelerazione anche per questi stati adesso che la riapertura dei confini internazionali è davvero vicina. Chi non può vaccinarsi per ragioni mediche sarà considerato a tutti gli effetti come vaccinato, mentre chi preferisce non farsi vaccinare dovrà sottostare alle regole attuali, vale a dire 14 giorni in albergo a proprie spese. Vedremo quella che sarà l'applicazione di queste misure. Il governo sta lavorando al passaporto vaccinale da poter usare a livello internazionale, quindi ci saranno accordi con vari paesi a seconda della situazione della pandemia in questi paesi. Di sicuro le prime le tratte che riapriranno saranno quelle verso paesi come Singapore, Gran Bretagna e probabilmente Stati Uniti. Dovrà attendere probabilmente un po' di più per le tratte che interessano i nostri ascoltatori in particolare, però visti i livelli delle vaccinazioni in Italia c'è da sperare sicuramente per un sviluppi positivi a breve.
E noi ci speriamo. Grazie Paul per questo aggiornamento, una buona giornata a te e alla prossima.
Buona giornata, a risentirci.
cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.